Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline serale di Controradio, i fatti del giorno, le notizie, servizi a cura della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, il Controradio Club, perché come sapete quest'anno abbiamo un obiettivo da raggiungere, il minimo per la compatibilità, diciamo, nei nostri equilibri, che è 2000 iscrizioni al Controradio Club. Stiamo facendo questo countdown per aggiornarvi, anche un po' per insomma chiamare chi ancora non ha sottoscritto la tessera a farla oppure a rinnovarla eventualmente. Siamo arrivati a 1839 soci, quindi la strada è ancora lunga, mi raccomando, dateci una mano. Mancano alla soglia minima di 2000 qualcosa come 160 tessere contro Radio Club. Vi ricordo che potete iscrivervi al Controradio Club per sostenere Controradio, la vostra radio, venendo qui in orario di ufficio ogni giorno, come del resto avete fatto, state facendo, oppure sul sito controradioclub.it. Peraltro, la tessera di Controradio Club è indispensabile anche per partecipare alla magnifica cena dei soci di Controradio il 26 febbraio al Tenax a partire dalle 19.30 in via Pretese 46. Cena insomma di gala, no? Possiamo dire, con i cuochi della squadra di Slow Food della Toscana. Il costo della cena è veramente popolare per in tutti i sensi, costa 30 euro a persona, partecipano solamente i soci, ogni socio non tessera family o 50 anni insieme può portare anche un secondo partecipante. Prenotazione e pagamento devono essere fatti in anticipo però entro e non oltre venerdì 20 febbraio tramite il link sul nostro sito controradioclub.it, ma insomma tutte le informazioni le trovate o sul nostro sito, potete richiederle via mail all'indirizzo club@controradio.it oppure sul sito controradioclub.it. mi raccomando, tessera indispensabile anche per partecipare alla cena. Vediamo alle notizie. Il cubo nero, un rimpallo di responsabilità tra Comune di Firenze e Sovrintendenza, questo è quanto emerge dalle prime battute dell'inchiesta sul cosiddetto cubo nero, ovvero il progetto di ristrutturazione, di rigenerazione edilizia dell'area dell'ex teatro comunale di Firenze. Indagine della procura che vede al momento 10 persone indagate. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Emergono nuovi dettagli sull'iter autorizzativo del cubo nero, la struttura sorta al posto dell'ex teatro comunale di Corso Italia, al centro di un'inchiesta penale con una decina di indagati tra tecnici comunali e membri della commissione paesaggistica. Il 22 ottobre scorso Palazzo Vecchio ha comunicato la chiusura del procedimento dichiarando assolto il parere vincolante della sovrintendenza senza che risulti un sopralluogo ufficiale condiviso sul cantiere. Dalle prime battute dell'inchiesta della procura di Firenze sembra emergere un sistematico rimpallo di competenze e responsabilità tra comune e sovrintendenza. Da una parte Palazzo Vecchio sollecita più volte conferme sulle prescrizioni del 2020, chiedendo di dare notizia circa l'assolvimento delle condizioni alle quali era subordinato il parere favorevole vincolante della sovrintendenza. La risposta però arriva dalla ditta costruttrice, la Savilis Investment, che riporta un lungo elenco di sopralluoghi compiuti dalla sovrintendenza, da cui si evincerebbe il sì di Palazzo Pitti al contestato colore brunito. Niente di ufficiale, però, anzi, la sovrintendenza, in una nota consegnata a mano il 26 agosto, lamentò l'assenza di inviti formali per sopralluoghi, rendendo inefficaci le valutazioni preliminari. Un'ispezione limitata avvenne solo il 17 dicembre, ma solo sulla fase finale dei lavori, quindi niente valutazioni su altezze, forme e colori. Ora, mentre l'inchiesta muove i primi passi, le opposizioni fuori e dentro Palazzo Vecchio scalpitano. Ad oggi, però, è prima di tutto la città ad avere il diritto di capire che cosa è veramente successo intorno a quella brutta vicenda che va sotto il nome di cubo nero.
Ecco, allora, cosa è veramente successo? Intanto in consiglio comunale c'è stata bagarre oggi pomeriggio, anche a seguito del fatto che è stato respinto a richiesta del consigliere di Fratelli d'Italia Matteo Kelly, prima dello svolgimento delle domande di attualità, di inserire una comunicazione proprio sulla vicenda del cubo nero a seguito dello sviluppo delle indagini. Sono stati insomma scambi di battute, anche diremo abbastanza tesi o moderatamente tesi, tra gli schieramenti. importanti, certamente la questione urbanistica, la questione del cubo nero, potremmo dirne altre, no? Naturalmente abbiamo parlato molto recentemente di Piazza della Calza, soprattutto dell'ex ospedale militare, San Gallo, grandi progetti di ristrutturazione dell'urbanistica, oltre che di inserimenti di nuove attività all'interno del contesto del centro storico e non solo, che stanno facendo molto discutere. Allora, noi salutiamo e ringraziamo per essere con noi il professor Giuseppe De Luca, docente di pianificazione urbanistica all'Università di Firenze. Buonasera, professore.
Buonasera, grazie per l'invito.
Ci aiuti un po' a capire, no? Le cose stanno cambiando molto, qui non si tratta poi di attribuire responsabilità all'uno o all'altro, certo anche a seguito, no, della decisione della Corte Costituzionale sulla legge regionale toscana sul turismo, si aprono degli spiragli, lei ha scritto recentemente per possibili traiettorie per l'urbanistica italiana contemporanea, anche ripensare un po' quello che è il nostro modo di intendere, di progettare, anche di vivere le città. Cosa si può fare a questo punto, professore?
Allora, intanto bisogna fare una piccolissima premessa di qualche secondo, è che noi ci stiamo muovendo tra una legislazione urbanistica che ha le radici ormai negli anni 20 del Novecento e la legge urbanistica nazionale di riferimento è ancora quella del 42, nonostante sia cambiato totalmente il mondo. E al contempo, dopo il 2001, ci sono le regioni che possono legiferare in maniera, e come dire, un po' più autonoma rispetto a prima, e quindi hanno elaborato delle proprie percorsi regionali in materia urbanistica che in un certo qual modo dovevano anticipare delle modifiche nazionali che non sono mai venute. In questo conflitto nascono incomprensioni tra una parte della magistratura che naviga ancora che la legge urbanistica nazionale e con invece delle attività territoriali, regionali, imprenditoriali, ma anche delle pubbliche amministrazioni locali che hanno come riferimento le leggi urbanistiche regionali. In questo modello comporta un cortocircuito e alcune volte possono nascere delle comprensioni o anche dei punti di vista assai conflittuali. Ecco, viviamo in un periodo di questa natura qui. La legge regionale 61 della regione toscana sul turismo è un tentativo di far riferimento ad una legge nazionale che non c'è, ma che costruisce sostanzialmente costruire un equilibrio fra quella che è la massa critica attuale, specialmente in alcune grandi città come Firenze, di un turismo anche morde e fuggi, e l'idea che invece la città debba essere anche una città soprattutto residenziale. Ecco, in questi conflitti qui nascono dei riferimenti assolutamente complicati. E poi c'è un altro problema, se mi permette un attimo, certo, di analizzarlo, è che abbiamo separato via via nelle pratiche, nelle prassi, quella che è la progettazione architettonica da quella che è la progettazione urbanistica. Per dirla in maniera molto semplice, perché ci sta ascoltando, tutta la progettazione architettonica passa attraverso gli uffici tecnici dei comuni, cioè il punto di riferimento è RUP. Tutta la politica urbanistica, la progettazione
RUP è il responsabile unico del procedimento, se
esatto,
non sbaglio.
Esatto. Okay. E quindi è qui da un binario totalmente, come dire, tecnico.
Sì.
Viceversa, la progettazione urbanistica e la pianificazione urbanistica è un binario squisitamente politico, perché passa all'interno del consiglio comunale.
E le due non matchano tra di loro?
Due non matchano tra di loro perché la progettazione urbanistica e la pianificazione urbanistica detta le regole e le condizioni di principio. Il piano strutturale di Firenze non è male, ha un'idea, per quanto abbastanza via via si sta erodendo perché il contesto economico si modifica velocemente, ma ha un'idea generale. Viceversa, poi, quando viene applicata attraverso forme di progettazione puntuale, dato che fanno riferimento specialmente ai grandi progetti, ai lotti. Io l'ho chiamato progettazione lottocentrica, e cioè questa progettazione lottocentrica non incrocia la partecipazione della cittadinanza. Questo è il problema.
Questo è un bel problema. Lei l'ha risolto, qui, mi perdoni professore, terminologicamente, ma ne è elegante, perché ha detto lottocentrica, qualcuno avrebbe detto lottizzata, ed era...
Era una mia battuta,
ci mancherebbe.
Significa che tutto il processo di costruzione, di ideazione, in un certo qual modo dialoga al massimo col contesto, ma non dialoga con la città. La pianificazione urbanistica, che se ne possa dire, è redistributiva. La progettazione architettonica, nella maggior parte dei casi, è di natura estrattiva. Questo è il problema.
È un grande problema. No? Lei stesso dice, e chiudiamo in un suo intervento che ho trovato, se non sbaglio, sulla Nazione, dice, non si considera il bene comune, ogni intervento appunto è autoreferenziale, invece bisogna inquadrarlo nell'insieme. È proprio questo, no? Cioè, alla fine il bene comune città viene sacrificato pezzo pezzo, anche per motivi che hanno a che fare, come lei spiegava, con semplicemente la tecnica amministrativa, no?
Io penso che abbiamo, in genere, tutti i comuni hanno buoni amministratori e soprattutto anche buoni apparati tecnici. Il vero nodo è che spesse volte, questi apparati tecnici non riescono a stare dietro le enormi trasformazioni che avvengono, e soprattutto questa idea abbastanza diffusa di finanziarizzazione della città, perché l'abitazione non è più diventato un luogo per la residenza, ma è un luogo dell'investimento brutale del valore economico. Anch'io stesso lo dico più volte, lo ripeto, io abito in una zona, del centro storico fuori le mura, in una casa con notevoli incursioni da parte degli investitori, che mi dicono che sono un cretino a tenere una casa così, abitandoci in due persone, che forse sarebbe meglio se andassi via per trasferirmi in un altro luogo, affittando la mia casa in B&B. Ecco, io sono un resistente da questo punto di vista qui, però è difficile resistere alle lusinghe economiche quando la redditività di un edificio non è più considerato come un luogo per riposare le membra e riposare la propria testa, ma un luogo di investimento e di ritorno economico. Ecco, se questo passa anche a livello di cittadinanza, diventa un grande
problema.
E diventa un problema, e su questo nessun amministratore è in grado di io non voglio difenderli, perché sanno difendersi da soli, ma chiunque poi vada a gestire lo spazio pubblico, alla fine fa i conti con questo tipo di tensioni economico-finanziarie, che non sono più governate dalla cittadinanza in senso stretto del termine, ma dal mercato.
Professore, grazie. Certo, grazie di essere stato con noi. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a lei per avermi invitato. Buona serata.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Tema quanto mai controverso, però quello che diceva il professore mi sembra interessante, no? Poi è responsabilità di tutti riuscire a resistere a questo momento storico di estrema finanziarizzazione e di estrazione del valore dalla residenza. 342-81-04-111 per i vostri messaggi. Intanto a Firenze non si chiude la polemica sulle partecipazioni al convegno per la commemorazione delle vittime delle foibe, in programma domani pomeriggio a Palazzo del Pegaso. Al centro è lo scontro politico. Il giornalista Italo Bocchino, prima invitato, poi escluso dall'iniziativa, ma lui non molla, annunciando la sua presenza fuori dal palazzo. Sentiamo i particolari da Giorgio Bernardini.
Mi fanno entrare? Tanto io ci vado lo stesso. Promette scintille la commemorazione in Regione Toscana del giorno del ricordo, con una serie di appuntamenti in memoria delle vittime delle foibe, che si terrà domani, martedì 10 febbraio alle 17 a Palazzo del Pegaso. A rinfocolare la polemica che sembrava chiusa dopo giorni di litigi è il protagonista stesso della vicenda, il giornalista Italo Bocchino, prima invitato, poi escluso dalla giornata di lavori. Mi metto lì davanti sul marciapiede, in piedi su una cassetta della frutta, e parlo, promette il direttore editoriale del Secolo d'Italia, ex deputato, dopo che la sua prevista partecipazione al convegno indetto dalla regione era stata cancellata. D'altra parte, la scelta di chiamarlo a discutere aveva irritato anche diversi esponenti della maggioranza regionale del PD e di Sinistra Civica Ecologista, che avevano definito sconcertante l'iniziale ipotesi, considerandola un'offesa ai valori della Toscana antifascista. La commemorazione si svolgerà senza interventi esterni, infatti dichiarato la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, dopo le vehementi protesta dell'ANPI. La retromarcia della regione aveva dunque generato la controreazione da parte dei Fratelli d'Italia. Il consigliere regionale Diego Petrucci ha definito l'esclusione gravissima, parlando di sinistra toscana che infoiba la libertà di parola. Stesso copione da parte di Chiara Laporta e Giovanni Donzelli, anche loro meloniani. Dunque la replica del giornalista: ne ho viste tante, sono corazzato, ha detto Bocchino, ma la considero una scelta tre volte grave. Primo, perché dopo 50 anni di rimozione si passa alla censura. Secondo, perché c'è discriminazione nei confronti di un giornalista come se fosse di serie B. E terzo, la regione toscana si piega alle minacce dell'ANPI. Ricordo, provoca infine Bocchino, che i partigiani furono alleati dei tittini che costrinsero all'esilio 350.000 istriani, fiumani e dalmati, e ne infoibarono a migliaia. Sembra dunque che non sia finita qui, e per scrivere l'ultima pagina di questa vicenda bisognerà aspettare ancora 24 ore.
E la vicenda, insomma, come avete sentito, oggetto di grandi polemiche. La tragedia dell'esule e degli esuli deve essere ricordata, non merita né l'oblio né la strumentalizzazione politica. Questo quanto dice l'assessora regionale all'istruzione, cultura e la memoria, Alessandra Nardini. Sentiamo.
È una tragedia che deve essere ricordata, deve essere conosciuta, deve essere studiata, e non merita né l'oblio né la strumentalizzazione politica, come purtroppo in questi anni e anche in questi giorni, devo dire, qua in Toscana stiamo assistendo. Noi abbiamo scelto, come ormai facciamo da anni, come assessorato, come giunta regionale, di affidare proprio per questo la parola alle storiche e agli storici. Credo che appunto questa giornata non meriti le strumentalizzazioni politiche, è una questione di rispetto proprio anche per le vittime. La Presidente e il Presidente del Consiglio della Giunta dovrebbero rappresentare l'interezza del Consiglio e della Giunta, e quindi anche tutte le consigliere e tutti i consiglieri. Penso che non ci sia bisogno dell'intervento di una parte, o si fanno parlare tutti i gruppi politici, oppure appunto si riconosce il ruolo di chi guida in quel caso l'assemblea legislativa. Penso che Italo Bocchino dimostri ancora una volta invece di non rispettare questa scelta, questa decisione, e quindi dimostri che in realtà l'intento era proprio quello di strumentalizzare questo appuntamento e questo giorno, e credo che questo sia anche una mancanza di rispetto, come dicevo prima, proprio verso le vittime.
A proposito di Regione Toscana, sapete che c'è la questione del nono assessore, no? Annunciato peraltro nei nostri studi dal presidente della Giunta regionale toscana Eugenio Gianni. Non è il momento, ha detto, ma insomma intanto è stato modificato lo statuto, e questa vicenda va a inserirsi in una vertenza che dura da qualche tempo con l'RSU del personale Regione Toscana, che sono in stato di agitazione perché sostanze prosegue, dicono, il taglio delle risorse dal fondo del personale del comparto con il quale si finanzia, accusano RSU, il salario accessorio di chi lavora in regione come operatore, istruttore o funzionario. La dirigenza non è stata toccata dai provvedimenti assunti. Buonasera, grazie di essere con noi, Francesco Valtorta, coordinatore RSU Regione Toscana.
Buonasera a tutti.
A cosa, io l'ho un po' detto sinteticamente e male, ma insomma, perché vi siete, insomma, siete in stato di agitazione?
No, è stato chiarissimo nella sintesi. Purtroppo la nostra vicenda si sta intrecciando con quella del nuovo assessore, anche se la nostra vertenza risale al 2022, quando appunto furono tagliati i primi 2 milioni di euro dal fondo del salario accessorio per pagare gli staff della politica, sostanzialmente, a seguito poi di una mancata parifica da parte della Corte dei Conti toscana. Da lì è iniziata tutta la vicenda che oggi ci vede con un ulteriore taglio di 2 milioni di euro sul fondo, per un totale di 4 milioni di euro, e sono cifre importantissime, perché con quelle risorse noi riusciamo a, come ha detto lei, riusciamo a pagare tutto ciò che è accessorio, quindi le progressioni economiche orizzontali, la produttività, cioè tutta quella parte stipendiale che ci permette, mi permettete di dirlo, ci sono situazioni anche peggiori sicuramente della nostra, ma che comunque ci permette di avere uno stipendio adeguato anche al costo della vita, all'inflazione galoppante che c'è stata in questi 3 anni, e che quindi anche i rinnovi contrattuali prossimi non vediamo delle risorse importanti sul nostro salario, e quindi siamo in una situazione in cui sostanzialmente chiediamo alla politica che ci vengano restituiti questi soldi che tra l'altro sono stati accantonati nel periodo, diciamo così, del ministro Brunetta, perché non eravamo eravamo impossibilitati a fare alcuna contrattazione. Dal 2019 in poi abbiamo iniziato a elargire queste risorse per far migliorare il salario dei dipendenti, ma dal 2022 abbiamo avuto questa spada di Damocle che ci ha riportato indietro di anni.
Grazie Francesco Valtorta, coordinatore RSU Regione Toscana, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie, arrivederci, buon lavoro e grazie a tutti.
Il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze presenta il Master in Psicopatologia Forense e Criminologia, 20ª edizione. Il Master di secondo livello, coordinato dalla professoressa Barbara Gualco, trasmette agli allievi concetti, teorie e metodi scientifici relativi alla psicopatologia forense e alla criminologia, con attenzione ai risvolti applicativi in ambito penale e civile. Durata annuale, lezioni a cadenza quindicinale, il venerdì e il sabato. Termine iscrizioni 21 febbraio. Info ammissioni.unifi.it/info/ e criminologia@dss.unifi.it.
Torna, aggiungi un posto a tavola, la cena sociale del Controradio Club.
Giovedì 26 febbraio al Tenax, la cena dei soci del club, con i giornalisti e i conduttori, i tecnici, gli amministrativi e lo staff comunicazione di Controradio e TIF.
Un fantastico menù di carne e vegetariano cucinato dall'alleanza Slow Food dei cuochi della Toscana.
Saranno a cena con noi Maria Cassi e Leonardo Brizzi, che eseguiranno dei brani del loro spettacolo e a seguire musica con i DJ di Controradio.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 20 su www.controradioclub.it. Posti limitati.
La cena è riservata ai soci del Controradio Club. Se ancora non lo sei, è una buona occasione per diventarlo.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 direzione nord, code a tratti per traffico tra Calenzano e Via 1 Variante. Sempre in A1 in carreggiata opposta, coda tra Aglio e Barberino del Mugello per veicolo fermo in avaria. Ci spostiamo in Fipili per viabilità esterna che non riceve, troviamo code in uscita a San Miniato, a Santa Croce, alla Strassigna per chi proviene da Firenze, verso Livorno. Forno, rallentamenti per traffico tra Empoli Ovest e San Miniato. Verso Firenze permangono rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagno a Ripoli. Dal 12 febbraio arrivano i lavori in via Poggio Bracciolini e scatta il ribaltamento del cantiere nel primo tratto di viale Giannotti. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Torniamo in diretta dalla Quarta di Controradio alle 19.08 minuti, passando la linea a Giorgio Bernardini. Ciao Giorgio.
Buonasera Domenico.
Per la cronaca, perché ancora una volta allarme sicurezza al carcere della Dogaia di Prato, la procura segnala nuovi episodi di violenza, traffico di droga, uso di cellulari clandestini, e questo nonostante i recenti interventi repressivi. Diversi agenti di polizia penitenziaria peraltro sono rimasti feriti in aggressioni con pugni, estintori, nel mirino anche un ispettore superiore accusato di aver schiaffeggiato un detenuto immobilizzato indossando guanti di pelle. Un quadro, insomma, Giorgio, che riaccende, no, le polemiche sulle condizioni dell'istituto pretese.
Esattamente, non si spengono mai. Hai già citato gli episodi principali che oggi la procura con una nota ha messo a disposizione della collettività. In realtà è proprio questo il punto: non si capisce come sia possibile che continui ad esserci questa situazione nonostante due clamorosi blitz con centinaia e centinaia di agenti militari che ci sono stati nel giugno scorso e nel novembre scorso. Lo ricorderete, l'abbiamo raccontato anche qui su Controradio, proprio delle azioni clamorose che miravano a sminare un po' il carcere da questa situazione di criminalità crescente. In realtà continuano ad esserci episodi violenti molto gravi, episodi che riguardano i detenuti fra di loro con aggressioni a sfondo sessuale, episodi che riguardano la circolazione di cocaina, hashish all'interno del carcere, non si capisce bene come possa entrare ancora la droga dentro l'istituto penitenziario, ed episodi gravissimi che riguardano tante volte il fatto che gli agenti vengono aggrediti dagli stessi detenuti in vari modi, come appunto viene oggi descritto in almeno 7-8 episodi negli ultimi mesi. A monte di questo poi c'è quell'episodio che citavi all'inizio, Domenico, ovvero quella vicenda terribile che riguarda invece un poliziotto penitenziario da indagato e anche insomma raggiunto da un decreto appunto a comparire proprio dal procuratore, perché le immagini hanno rivelato che in infermeria ha schiaffeggiato, dopo aver indossato i guanti di pelle, un detenuto che era già immobilizzato e che non poteva quindi reagire in alcun modo, e lo ha fatto anche con evidentemente uno spirito che non appartiene, non dovrebbe appartenere ovviamente alla anche azione di chi esercita quel mestiere, lo sappiamo benissimo. Quindi sono episodi gravissimi che continuano, il carcere di Prato continua ad essere una polveriera, e questo è un fatto molto negativo. A te la linea, Domenico.
Grazie a Giorgio Bernardini. Si è svolta sabato a Lucca la presentazione della proposta di legge sulla rimigrazione da parte del movimento Difendere Lucca, movimento vicino a Casa Pound, forza di governo della città. A Lucca è polemica, mentre le opposizioni chiedono al sindaco di prendere una posizione. Ne abbiamo parlato con Daniele Bianucci, capogruppo di Sinistra con Lucca, Sinistra Civica Ecologista in Consiglio Comunale, Daniela Ricchetti, segretaria generale CGL Lucca, e Gianluca Fulvetti, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa.
Le posizioni del sindaco sono sempre molto sfuggenti in questi temi. È stata molto importante la mobilitazione nazionale quando Casa Pound insieme a altri elementi di estrema destra hanno provato a presentare la proposta di legge in Parlamento a Montecitorio. È stata molto importante la reazione dei gruppi parlamentari nazionali. Purtroppo a Lucca viviamo una situazione molto, da questo punto di vista, molto preoccupante, perché le istituzioni non solo entrano fisicamente nelle stanze dell'amministrazione comunale, ma ne sono parte integrante, perché a Lucca abbiamo un vice sindaco di Casa Pound, un assessore alla cultura di Casa Pound, abbiamo tre consiglieri di Casa Pound eletti nell'ultima elezione nel 2022 in maniera determinante per l'elezione poi del sindaco Pardini, con una lista civetta Difendere Lucca. Ecco, purtroppo abbiamo questo sindaco a Lucca, questo Mario Pardini, che da una parte ama configurarsi come un sindaco morigerato e moderato, dall'altra ha elementi di Casa Pound che fanno Casa Pound.
L'emigrazione riconquista è una legge che è stata proposta da gruppi chiaramente dichiaratamente fascisti e di stampo neonazista, come Veneto Fronte Skinhead, Forza Nuova, Rete dei Patrioti, eccetera, oltre che a livello locale appunto da questa lista chiaramente di estrema destra. E questo è una sorta di delirio che colpisce la pancia della gente, proprio perché il tema di questo stampo, ribadisco, neofascista e razzista, e questa legge si basa su ideologie proprio della superiorità razziale e sulla deportazione, perché remigrazione, questo termine incredibilmente infelice, è un neologismo che nel 2024 veniva richiamata dall'estrema destra austriaca e tedesca.
Casa Pound è uno dei molti movimenti radicali di destra che negli ultimi 20 anni in Italia e anche su scala globale sono stati imprenditori politici della paura e del malessere culturale, psicologico, sociale e dell'insicurezza, insomma. E in questi ambienti c'è quasi una corsa, diciamo così, a smarcarsi a destra. Ecco, leggevo in queste ore la dichiarazione che è stata fatta, come dire, da Casa Pound: non ci interessa di Vannacci, di Futuro Nazionale, no? Che è una cosa che un po' lo conferma. Questa proposta di legge, che sicuramente ha dei profili anche di incostituzionalità, è una proposta coerente con la cultura politica di Casa Pound, con l'idea che esista un nemico interno, un loro verso il quale direzionare il malessere e la rabbia sociale, insomma. È come se fosse colpa di questa presenza rispetto alle liste d'attesa quando si va in ospedale.
È polemica anche per le parole sui palestinesi pronunciate dalla consigliera di Fratelli d'Italia Monica Castro all'assemblea comunale di Calenzano in provincia di Firenze a fine gennaio. Dichiarazioni inaccettabili, reagisce il PD toscano chiedendo a Fratelli d'Italia di prendere le distanze dalla sua eletta. Castro nell'intervento in consiglio comunale parla di storpi e ridotti male e ritiene migliore un gemellaggio con l'Austria rispetto alla Palestina. Almeno, dice, sono ricchi e portano qualche risorsa. Ne abbiamo parlato questa mattina durante Buttiamoli in politica con Tommaso Ciuffoletti.
Non ho capito perché noi ci andiamo sempre a far male, cioè noi dobbiamo andare da quelli poveretti, quelli con storpi, tutti ridotti male e senza casa, senza nulla, non riconosciuti. Ditemi perché. È un discorso purtroppo scherzoso, faccio per ironizzare in una situazione dove all'8 di sera mi tocca parlare di Palestina e so a malapena dov'è.
Finisci di ascoltare una roba così, arrivi in fondo e dici no, ma l'ha detto veramente? E però poi pensi che effettivamente questa sensazione ultimamente è piuttosto frequente, perché c'è un politico in particolare rispetto al quale sovente capita di sentire i suoi discorsi, arrivare in fondo e dire no. L'ha detto veramente. Quel politico lì è l'uomo più potente del mondo, è Donald Trump, ed ha uno dei suoi punti di totale, tra virgolette, forza proprio nel dire delle cose totalmente fuori dalla grazia del Signore. Io, ragazzi, Trump, segnalo per esempio il famoso caso dell'ICE che ci ha tutti riguardato, quello del Minnesota, è partito da una vicenda in cui Trump si è espresso per esempio sugli immigrati somali in dei termini che non sono poi lontani da quelli che evidentemente abitano il mondo della testa di Castro quando immagina la Palestina. Lui parlava di Somalia dicendo: Somalia, presidente degli Stati Uniti, la Somalia non è neanche un paese, la Somalia sono solo un po' di persone che camminano in giro e ogni tanto si sparano addosso. Guarda che traduzione letterale, eh? Ecco, come dire, in questo delirio di follia forse evidentemente non c'era bisogno delle parole di Castro, ma, come dire, riconsegniamole ad un oblio a cui forse è bene che siano destinate.
Tangenziale di Livorno bloccata da Livorno centro in direzione sud per incidente. Questo è un messaggio che riguarda il traffico e ci viene da Gigliola, che noi ringraziamo naturalmente. Ora un break, poi torniamo insieme.
La democrazia del corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria cango@gmail.com.
Martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 alle 20 e venerdì 13 alle 19. Compagnia Virgilio Siani in Sulla leggerezza, una danza di slanci e attraversamenti imprendibili, ispirata a Calvino. Corpi aerei tra precisione e ascesi trasformano il peso in slancio poetico, un soffio che incanta.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 11 febbraio alle 17.30 Chiara Fagiolani presenta Libri Insieme, viaggio nelle nuove comunità della conoscenza. La Terza Editore, introducono Alessandro Pagnini e Gianbruno Ravenna. Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei Ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere, dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Controradio.
Veniamo alle vicende che riguardano il mondo della scuola, perché la CGIL Scuola della Toscana ha preparato un dossier per cercare di contrastare le nuove proposte del governo in materia di scuola, per l'appunto, ad esempio la riduzione a 4 anni degli istituti professionali, corsi e personale ridotti, ritorno massiccio alle lezioni online. Sono questi alcuni dei provvedimenti che il governo vorrebbe varare e che per la CGIL porterebbe la scuola verso un ulteriore impoverimento, come ci ha raccontato appunto Pasquale Cuomo, FLC CGIL Toscana.
Il Ministero e quindi anche l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana stanno molto spingendo per far passare i tecnici e i professionali a 4 anni, o almeno indirizzi a 4 anni invece che a 5. Quindi questo vorrebbe dire una perdita, se non immediata, però anche di organico, ma soprattutto una perdita di conoscenza e competenze da parte degli studenti. Però gli sta andando male, perché i collegi docenti e anche alcuni dirigenti scolastici sono fortemente contrari, e quindi hanno mandato una circolare abbastanza ambigua, in cui sembrava obbligatorio per il 2026-27 avere almeno una sezione di 4 anni. Obbligatorio non è, tant'è vero che FLC CGIL Nazionale ha fatto ricorso al Ministero dicendo che deve passare dal collegio, perché quando passa dal collegio viene bocciata puntualmente. L'altra cosa che abbiamo fatto in questo dossier che presenteremo è anche far vedere come diminuiscono, per esempio, i corsi, come si vada sempre più verso le vecchie scuole di avviamento. Ad esempio l'italiano verrà ridotto tra il 10% e il 20% le ore di italiano, la storia del 20%, la matematica addirittura, no? Viene ridotta del 40%, e anche l'inglese a riduzione, che vanno tra l'8% e il 20%. E inoltre, siccome non hanno idea di come mettere insieme le persone, perché praticamente dovresti fare quello che fai in 5 anni, in 4, ci saranno dei corsi con 2 docenti. Inoltre ritornano anche la didattica online, addirittura di inglese ci sono ben 66 ore online.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Il 22 gennaio scorso il Consiglio Comunale di Amsterdam ha approvato la proposta del partito ecologista GroenLinks, del partito per il benessere degli animali Party von Dieren, proposta di vietare la pubblicità dei combustibili fossili e della carne negli spazi pubblici sulla rete di trasporto pubblico della città. La misura vieterà appunto la pubblicità per i viaggi aerei, le crociere, le auto a benzina, eccetera eccetera. Ebbene, la storia che vi raccontiamo questa sera è la storia di un primato di Firenze, un bel primato, perché il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato a larga maggioranza una mozione in cui sostanzialmente si prevede di fare lo stesso che fa Amsterdam. Buonasera, grazie di essere con noi, Giovanni Graziani, consigliere Ecolò, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Allora, ci racconti un po' questa mozione, cosa prevede? Abbiamo detto che Firenze è la prima città italiana, no?
Sì, Firenze è la prima città italiana. Ci tengo a precisare che rispetto all'esperienza di Amsterdam la nostra richiesta si limita, almeno per il momento, alla pubblicità legata ai prodotti di combustibili fossili, per cui, come dicevate, tutto ciò che può essere collegato a viaggi aerei, crociere, auto di grandi dimensioni e compagnie petrolifere. E siamo la prima città in Italia che vota come Consiglio Comunale questa richiesta, che adesso chiede appunto agli uffici di definire dei criteri e andare a inserirli nel regolamento delle affissioni pubblicitarie per andare a limitare questo.
Nel 2024 il segretario dell'ONU Guterres aveva rivolto un accorato appello alla comunità internazionale chiedendo appunto con urgenza a ciascun paese di bandire proprio la pubblicità da parte delle industrie dei combustibili fossili, no? E da quel momento ci sono state tante campagne a livello mondiale, oltre 350.000 adesioni in Europa. Cosa significa per una città come Firenze essere diciamo l'antesignana di questo movimento per quanto riguarda il nostro paese?
Ma è un orgoglio, perché comunque davvero si fa un po' fatica forse a rendersi conto della portata che può avere, ma se ci pensiamo è quello che è successo negli anni 60 e 70 con le pubblicità per il tabacco, i combustibili fossili, la loro combustione nelle auto, negli aerei, ma anche nelle nostre caldaie, sostanzialmente producono inquinamento, emissioni di CO2 che provocano morti durante... ogni anno in Italia oltre 60.000 viene stimato, milioni in tutto il mondo, per cui insomma pensiamo davvero che vietare la pubblicità di qualcosa di dannoso sia importante. È un cambio culturale, si parla sempre in questi casi non solo di azioni, vincoli, azioni sulle energie rinnovabili che sono fondamentali, ma anche di avviare un cambio culturale, e questo penso sia importante perché permette di togliere davanti agli occhi delle persone che per esempio sono ad aspettare un autobus, in primis bambine e bambini, pubblicità che sono sostanzialmente dannose per la salute.
Ecco, ma come si lei diceva giustamente far crescere la cultura, no? Ma come si concilia questo principio giustissimo col fatto ad esempio che l'industria automobilistica green nel nostro paese in particolare stenda a decollare, no? Abbiamo visto le ultime prese di posizione di Stellantis rispetto all'elettrico, ma in generale le quote di mercato per le auto elettriche nel continente, nonostante tutto, nonostante i Green Deal eccetera eccetera, non decollano. Come si mettono insieme queste due cose?
Ma io penso siano anche abbastanza collegate, perché se guardiamo altri paesi europei, ma anche in piccolo da noi sta un po' succedendo con alcuni costi che si stanno abbassando nel mercato delle auto elettriche, la diffusione cresce ed è importante perché la direzione che il mercato ha scelto è quella, per motivi di riduzione dell'impatto ambientale, ma anche perché è la tecnologia più efficiente in assoluto. Pubblicità come quelle che vediamo e una spinta mediatica importante a mantenere un modello invece un po' ancorato al passato è sicuramente un freno alla diffusione dei veicoli elettrici, oltre ad altri aspetti che vanno migliorati a livello di logistica, di ricarica, spazi e i costi che, come dicevo, comunque stanno diminuendo, e comunque anche la città di Firenze, oltre allo Stato, metterà degli incentivi per le auto elettriche, quindi insomma stiamo lavorando su tutti i fronti.
Grazie Giovanni Graziani, consigliere Colò, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Dunque, siamo in conclusione di Newsline serale, prima delle previsioni del tempo dei saluti. Vi ricordo che c'è un appuntamento da segnare in rosso sul calendario, domenica 15 febbraio, Castello dell'Acciaiolo, Scandicci dalle 15.30. Scandicci rende omaggio a Giancarlo Cateruccio, scomparso il mese scorso, il regista teatrale, istrionico, artista Cateruccio, la compagnia teatrale Krypton per volontà della sindaca Sereni. Ci sarà appunto questo evento, come detto, domenica 15 febbraio alle 15.30 al Castello dell'Acciaiolo, un appuntamento per ricordare una figura centrale, innovativa della scena teatrale, delle arti contemporanee, un atto, ha detto la sindaca, di riconoscenza collettiva verso un artista che ha profondamente segnato l'identità culturale della città e il panorama del teatro di ricerca italiano e internazionale. Parlavamo prima appunto di mezzi elettrici, ebbene c'è stato un intervento questa mattina in vigilia del fuoco in Borgo San Frediano a Firenze per un incendio all'interno di un appartamento situato al terzo ed ultimo piano di un condominio, e da quanto spiegato il rogo sarebbe stato innescato dalle batterie delle bici elettriche che erano in ricarica, propagandosi poi a tutto il materiale presente nel vano cucina. Due le persone che il personale sanitario ha trasportato al pronto soccorso, si trattava di due cittadini stranieri che di professione peraltro è stato appurato, facevano i raid. le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani cielo parzialmente nuvoloso in mattinata con nebbia nelle valli interne, rapido aumento della copertura del pomeriggio con piogge sulle zone di nord-ovest, neve sull'Appennino tosco-emiliano oltre 1400-1500 metri, venti deboli meridionali in intensificazione sulla costa e in arcipelago, e mari da poco mossi a mossi, le temperature minime in calo, le massime lieve flessione 11-13 gradi in pianura. È davvero tutto, tra pochissima linea va a Milano per il GR Network. Vi ricordo la cena del Contro Radio Club il 26 febbraio a partire dalle 19:30 al Tenax, c'è da prenotare, trovate tutte le informazioni sul nostro sito e sul sito controradioclub.it. per partecipare alla cena, ve lo ricordo ancora una volta, è obbligatorio naturalmente essere soci del Contro Radio Club. E ora Popolare Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao. We'll be right back.